Andiamo alla prossima?
Sì, cosa c'hai di bello?
Condividere un messaggio che il Signore ti ha dato, ti ha parlato, Giuseppe, riguardo gli scoraggiamenti, ansia, paure, che credo prima o poi tocca a tutti nella vita, in certi momenti di difficoltà. E specialmente riceviamo tanti messaggi da fratelli che dicono che sono scoraggiati perché vivono con persone mondane intorno a loro, che sono quasi pagani, che non hanno niente a fare con Dio, con la fede, con l'amore, con il perdono, con la grazia, ed è difficile ogni giorno sopportare alcuni atteggiamenti da parte di queste persone. E dopo anni e anni si scoraggiano. E sto pensando a una certa sorella che dice: mia famiglia intorno, non lo so, forse riceverà il marchio della bestia, io cosa faccio? Ed è presa di ansia, di paure, lei deve rimanere con loro perché da sola non riesce a gestirsi. Ma non solo lei, abbiamo parlato ieri con un prezioso fratello e lo abbiamo sentito via telefono e lui ha detto che da 3 anni che evangelizza e ci mette tutto quello che lui può e stampa volantini, libricini e li distribuisce e dice: perché la gente non riceve con più profondità la parola di Dio? Perché la gente non cambia, non vuole crescere spiritualmente? Lui ha detto: mi sento solo, mi sento scoraggiato perché non vedo frutti. Evangelizzo, però non ci sono risultati. Quindi questa tristezza, come si può affrontare, come si può vincere? Quando uno vuole fare di più per Gesù, vuole vivere più per Gesù, però le circostanze intorno non sono proprio positivi e ci scoraggiamo. E questo è il messaggio di oggi che fratello Giuseppe ha preparato. Io non so ancora di cosa si tratta, che tipo di risposte hai, Giuseppe, non ho visto niente, però confido in Dio.
Però ti ho dato le scritture.
Mi hai dato alcune scritture qui perché hai preso appunti nel tuo libricino che è il tuo, quindi non vedo niente.
Le
Sì,
scritture ce le hai almeno lì, te le ho
sì.
scarabocchiate lì.
Qualcosa sì.
La prima è numeri, no?
Sì, io ce l'ho.
Va bene. Allora io adesso parlerei ai fratelli adesso con questo piccolo messaggio,
Sì.
che penso che tutti ne abbiamo bisogno per superare sul tema degli scoraggiamenti, per superare depressioni, paure e queste cose, disturbi di umore, ansie, cioè sono cose che portano malattie. E dicono, molti medici dicono che queste cose sono anche l'origine di cancro. Che il cancro non è che viene solo da un cibo, ma viene anche da atteggiamenti mentali, cose psicologiche che nella Bibbia si chiamano spiritualità. Guarda, c'ho qui delle statistiche. Ogni anno, dice la statistica, dice il World Health Organization, sarebbe l'Organizzazione Sanitaria Mondiale, ha dato queste statistiche che ogni anno il 25% della popolazione soffre di depressioni, di ansietà, neuropsichiatriche e disordini mentali, e quindi sarebbe, quant'è? Il 26% delle persone, 26% delle persone nell'Unione Europea soffre di questi mali, quindi un quarto della popolazione, 26% sarebbe, non so, più di 100 milioni. Quindi queste malattie sono circa il 40%, il 40% delle depressioni, causano il 40% delle depressioni nelle persone e causano il 50% delle malattie croniche che provocano le persone di fare assenze per malattie. Quindi il 50% delle assenze per malattie sono disordini mentali, praticamente, e dovuti all'ansia e depressione. E poi ci sono disordini, cioè mood disorders e anxiety, in italiano si può. Mood disorders and anxiety in italiano si può tradurre disturbi dell'umore e ansia. E in Europa si spendono circa 170 miliardi di euro all'anno, va bene? E questi sono soldi che la gente paga, perché anche se lo Stato copre qualcosa, c'è tante cose che lo Stato non copre. E quindi le depressioni, le malattie, ma il punto è andare alla radice, da cosa vengono queste depressioni, questi scoraggiamenti, queste paure? Cioè gli attacchi di cuore cosa sono? È paura. Infatti se tu sbatti una porta, uno che è debole di cuore ci vuole prendere un colpo. Va bene? Se tu sei di notte, ti casca un bicchiere e si spacca, questo non sa cos'è, è pericoloso. Quindi da cosa provengono queste cose? Sono malattie, sì, ma da cosa provengono? Vai in farmacia e ti danno la pillola per calmarti. Ma da cosa proviene? È inutile che... Sì, ti può dare... Se sulla nave che sta affondando ti danno un secchio per svuotare l'acqua, ma se non scopri da dove entra l'acqua, la nave affonda, la persona si ammala. Da questo vengono depressioni, suicidi, divorzi. Guarda, io vorrei andrei numero 32, la scrittura che ti ho dato, e qui mostra perché gli israeliti si scoraggiarono a vicenda, e per questo motivo che si scoraggiarono a vicenda, per questo motivo non poterono entrare nella terra promessa. Perché? Perché si scoraggiarono a vicenda. Numeri 32, 6 all'11, ecco la storia.
Numeri 32, 6 sì, a 11.
Andiamo alla radice, ripeto, è importante, da dove vengono gli scoraggiamenti, le paure, le depressioni, eccetera. Andiamo alla radice. Che se non lavoriamo alle radici, fratelli, è inutile che andiamo a prendere l'aspirina. Domani il problema ritorna. Ma andiamo alla radice, è inutile dare il metadone al drogato. Aiuta un pochino, ma andiamo alla radice. Perché si droga? Vuoi fermare un divorzio? Devi scoprire da cosa viene il divorzio. Vai avanti.
Numeri 32, 6 a 11. Ma Mosè rispose ai figli di Gad e ai figli di Ruben: i vostri fratelli andranno dunque a combattere e voi ve ne starete qui? Perché volete scoraggiare i figli di Israele dal passare nel paese che il Signore ha loro dato? Così fecero i vostri padri quando li mandai da Kadesh Barnea per esplorare il paese. Salirono fino al valle dell'Escol e dopo aver esplorato il paese, scoraggiarono i figli di Israele dall'entrare nel paese che il Signore aveva dato loro. L'ira del Signore si accese in quel giorno ed egli giurò: gli uomini che sono saliti dall'Egitto, dall'età di 20 anni in su, non vedranno mai il paese che promisi con giuramento a Abramo, Isacco e a Giacobbe, perché non mi hanno seguito fedelmente.
Va bene, quindi poi questi qui erano degli ebrei che erano rimasti dall'altra parte del Giordano, però poi loro in effetti poi andarono a combattere questi, però qui Mosè sta dicendo e questo è quello che è successo nel passato, perché si sono scoraggiati a vicenda, non poterono entrare nella terra promessa, e qui era una terra promessa, quindi Mosè si sta assicurando che tutti vadano a combattere, va bene?
Mm-hmm. Quindi, ma qui sta parlando di quelli che sono andati come spie nella terra promessa?
No, non sto parlando di quelli, questa è un'altra situazione. Qui vediamo due situazioni in una. Qui Mosè sta dicendo a questi perché non volevano combattere, dice così, fece i vostri padri quando li mandai a Kadesh Barnea, e dice scoraggiarono il resto degli uomini, non poterono entrare nella terra promessa, quindi voi andate a combattere, perché stanno discutendo se andare a combattere oppure no. Poi questi diranno: no, noi andremo a combattere, infatti erano i nostri piani. Quindi questo è dopo il capitolo. Okay. Questo è Numeri capitolo 32, quindi successivo a... Comunque andiamo a Matteo 26, perché anche Gesù stesso dovette combattere lo scoraggiamento. Sai che Gesù si scoraggiò? Quindi fratelli che vi scoraggiate, vi deprimete, sappiate che c'è passato anche Gesù. Paolo dice che Gesù fu tentato su tutti i punti. Non c'è una tentazione che Gesù non ebbe. Perché? Perché il diavolo era lì fedele a dare tentazione. Tutte le tentazioni, però... Gesù aveva gli occhi sul Padre e noi dobbiamo tenere gli occhi sul Padre nel nome di Gesù.
Amen.
Cosa dice Matteo 26, 38 a 41?
Matteo 26, 38 a 41. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. E andando un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati, e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Va bene, quindi anche Gesù ha chiesto al Padre, che Gesù si scoraggia. Poi Dio manda un angelo e lo rinforza, capito? Quindi quando vedi una persona che si scoraggia, va bene, nel caso di Gesù lui si è rimesso, ha incoraggiato gli altri, ma nel nostro mm-hmm. caso vediamo persone che si scoraggiano, dobbiamo andare a predicargli, a dargli il Vangelo, come Mosè ha fatto con gli israeliti. In Numeri 32 abbiamo letto che questi qui al verso 5, 32 e 5 dice: se abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi, si è concesso ai tuoi servi di possedere questo paese, non ci fare passare il Giordano, quindi non ci far andare a combattere. Quindi allora Mosè dice: voi volete scoraggiare gli altri? Allora Mosè li rimprovera. E quindi ecco che in questo caso o si pentono o avevano nei programmi andare a combattere, non è chiaro. Però il fatto che Mosè gli dà rimprovero, gli dice: ma voi così fecero i vostri padri quando li mandai, andarono in giro, tornarono scoraggiando e loro non poterono entrare nella terra promessa. Quindi cosa voglio dire? Quando vedi una persona che si deprime, cos'è la lezione? Quando è una persona che si scoraggia, devi andare a riprenderlo, non dargli l'aspirina, mandarlo all'ospedale, il dottore che non ci capisce niente, dottore. A meno che non è un dottore cristiano che ti dice: ti do l'aspirina, ti do la medicina, però ricordati che senza Gesù questo non basterà, il dottore cristiano. E gli altri sì, sono gente intelligente e tutto, ma a livello accademico, a livello medico, ma non capiscono niente di spiritualità perché non sono cristiani. Quindi il medico deve essere prima spirituale, prima cristiano, poi anche date la pillola se la tua fede non basta, giusto?
Ma solamente rimproverare? O anche dare?
Cioè tutti ci scoraggiamo, prima o poi abbiamo momenti giù, diciamo, anche Gesù stesso, abbiamo letto la scrittura, quindi serve sempre un rimprovero o andiamo un po' ad aiutare a alzare quel fratello che è caduto?
No, non dico di rimproverarlo e basta. Devi correggerlo, guidarlo, insegnarlo, dire quando ci sono famiglie che si lamentano, i figli si drogano, devi rimproverare lì, sì. Con amore, come ti pare, come quel padre che il figlio fumava marijuana dietro la porta, quando l'indomani mattina è andato a scuola, gli ha tolto la porta, è tornato a vedere la mia porta, la mia stanza, mi spiace, la porta è un privilegio, non ti serve la porta, ha smesso di fumare marijuana, quindi altro che rimprovero, gli ha tolto la porta. Allora, Gesù nel Getsemani cosa faceva Gesù? Era scoraggiato, Gesù in persona, figlio di Dio, Gesù si scoraggia. Questo, lo scoraggiamento di Gesù deve essere un incoraggiamento per noi, perché ci mostra che anche Gesù è sottoposto alle stesse leggi.
Mm-hmm.
Anche Gesù ha dovuto superare le battaglie che noi dobbiamo superare.
Amen, è vero.
Però cosa fa Gesù dopo che finalmente e riesce a superare il suo scoraggiamento e accetta di andare a morire sul Calvario? Si alza nel Getsemani, va dai discepoli e li trova che dormivano. Gli fa: non dormite, non entrate in tentazione. Quindi, fratelli, no, c'è il momento di dormire la notte dopo aver servito al Signore, ma c'è il momento anche di svegliarsi e di non dormire quando è il tempo di pregare. Va bene, poi appunto perché i discepoli nel Getsemani invece di pregare come Gesù dormivano, cosa successe quando arrivò Giuda con tutto il gruppo per arrestare Gesù? Cosa fecero i discepoli?
Sono spaventati e
sono scappati.
Sono scappati tutti.
Vabbè, quello era il piano di Dio, che se ne andassero, ma sono scappati nel modo giusto o nel modo sbagliato?
Nel modo sbagliato.
Perché?
Erano spaventati e senza fede.
Perché si sparpagliarono in modo caotico i discepoli. Va bene, e se, quando scapparono? Scapparono due a due?
No, probabilmente no.
No, e Gesù aveva insegnato, Matteo 10:1 cosa dice? Matteo 10:1, Gesù li mandò?
Due a due.
Due a due, e quando scapparono da Getsemani, se ne andarono a due a due?
No.
Quindi già avevano perso il controllo, avevano perso le buone abitudini, aveva perso gli insegnamenti di Gesù che li mandò due a due, si sparpagliarono uno a uno, terribile. Infatti, come lo sappiamo questo? E cosa è successo a Pietro che seguiva Gesù da lontano? Era da solo o con qualcuno?
Era da solo.
Da solo, e cosa fece?
E lo ha rinnegato tre volte.
Lo ha rinnegato tre volte, perché? Perché era da solo.
Era da solo, sì, è vero.
Capisci? Quindi l'importanza di andare a due a due, non sai mai quando cascherai in una fossa. In una fossa di pornografia, in una fossa che c'è una donna che ti tenta o un uomo che ti tenta, mai andare o altri problemi o altre cose, amici, vieni qua, fumiamo un po' di marijuana, cosa c'è di... siamo liberi e legale, e cosa mi interessa a me se è legale abortire? Non è che ogni quello che è legale per l'uomo è legale per Dio. Quindi cosa fa il diavolo? Prima causa i problemi, poi questi problemi che causa attraverso di te, ti fa sbagliare, ti fa peccare, va bene, dopo il diavolo li usa per condannarti e accusarti e quindi scoraggiarti, quindi dice, ah vedi, hai fatto questo peccato, e non vali niente, non sei cristiano, tanto vale che smetti di far finta di essere cristiano, Dio non ti vuole, ha rotto la legge, Dio non ti perdonerà mai. Prima il diavolo ti tenta e ti fa cascare nella fossa del peccato, poi viene il diavolo ti condanna che sei cascato nella fossa, sì. Quindi tu sei un fesso due volte, primo fesso che sei cascato nella tentazione, nella fossa della tentazione, fesso parte prima, c'è la possibilità di salvezza, ti penti, ti butti in ginocchio, piangi al tuo Dio, e dico piangi al tuo Dio, almeno piangere nel cuore, va bene? E chiede al Signore di perdonarti. Amen. Perché l'inizio della forza, l'inizio della potenza, l'inizio di essere usati dal Signore è chiedere perdono, pentirsi, va bene? E dopo Dio ti perdona e dopo ricominci. E non sono quattro canzonette in chiesa. Queste sono cose che devi fare in privato, da solo, tra te e il tuo Dio. Allora, di questo Gesù in Giovanni 16:33 ci aveva bene avvertito. Qualcuno ce l'ha questa scrittura?
Sì, Giovanni 16:33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Giovanni 16:33.
Grazie Signore.
Bellissima la scrittura.
Grazie, quindi Gesù ci ha avvertito che sarebbero arrivate le tribolazioni, sarebbero arrivati i problemi, va bene, quindi è inutile sperare Vangelo di prosperità, Dio mi ama, mi protegge, tutto andrà liscio, no caro, tutto andrà, qui siamo in un mondo di carta vetrata, tutto non andrà liscio, ci penserà il diavolo a carta vetrati bene, quindi preparati, scudo e targa e spada e calzare del Vangelo.
Amen.
Va bene? Gloria al Signore. E tu avevi una scrittura, c'è Dora che fa segnali di fumo. E dimmi, l'indiana Dora fa segnali di fumo. Dimmi cosa c'è,
no,
la scrittura?
Sì, mentre parlavi mi è venuto in cuore Ebrei 12:12-13.
Sì.
Che dice: perciò ridirizzate le mani rimesse e le ginocchia vacillanti. E fate dritti i sentieri a piedi vostri, a ciò che è zoppo non si smarisca dalla via, anzi piuttosto sia risanato.
Alleluia.
Ricordo quello che hai detto, che alcune volte aiutare significa anche rimproverare. Ehi, stai andando per la strada sbagliata, ti aiutiamo a andare sulla strada
giusta. Cos'è il riferimento?
Ebrei 12:12-13.
Angelina, puoi leggere sulla Diodati questo, per favore? Nuova Diodati.
Mi pare che era Diodati, però. Prova.
No, questo qui era quella che sarà la vecchia Diodati.
Ebrei 12:12.
Ce l'hai una nuova?
Ce l'ha Angela.
Rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, e fate dei sentieri diritti per i vostri piedi, affinché l'arto zoppo non divenga slogato, ma sia piuttosto risanato.
Alleluia. Bellissima scrittura, amen. Gloria al Signore.
Una volta li aiutiamo con amore, altra volta con un piccolo rimprovero, per andare sulla strada dritta.
Amen, amen. Grazie al Signore. Quindi tenere i binocoli puntati, aiutare il fratello, aiutare noi stessi. E sempre cercare di andare due a due, fratelli. Sempre andare a cercare, è importante andare due a due. E infatti adesso viene il tempo della fine. E insomma, cerchiamo di non essere isolati. Cioè, noi qui siamo in comunità e sai, in unità c'è la forza. È come sì. Quando si è in tanti a spingere il sasso rotola. Adesso viene, tra l'altro, viene il tempo della fine. Io incoraggerei tutti i fratelli a trovare, pregate per un fratello, una sorella, con i quali lavorare insieme, che cercate di non affrontare il tempo della fine. Noi qui in Sud America, quando tutto crollerà, l'internet e tutto, non so se andremo su qualche montagna, in qualche giungla qui vicino, con delle tende a sopravvivere 3 anni e mezzo, vedremo, magari saremo un gruppo di, ci saranno fratelli, non so, saremo forse 50, 100, quelli che saremo, e non so quanti saremo. Vabbè, però i fratelli che, per esempio, sia che vi spostate fuori dall'Italia, sia che rimanete in Europa, cioè se vi spostate bene, se rimanete, ok, però cercate di non isolarvi, cercate di trovarvi un fratello, se c'è un fratello, la sorella, se c'è una sorella.
O anche una pecorella che puoi fare fratello, che puoi aiutarla a crescere, che sarà un fratello fedele domani.
Sì, pecorelle che evangelizzate. Una famiglia si può unire con un'altra famiglia, e quindi c'è potenza nella unità. Quindi cercate di non rimanere isolati, fratelli. Io ho evangelizzato isolato tante volte, così, però non era mai il mio scopo. Infatti il Signore mi ha benedetto, con l'aiuto del Signore si è formata questa comunità, e questo per noi, se non potremmo servire il Signore come lo serviamo se non fossimo una comunità. Quindi Gesù in Matteo, no, cos'è, Luca 10 verso 1, li mandò 2 a 2. Quindi cercate di non essere isolati uno a uno, guardarvi allo specchio e dire, oh, come sono triste, sono sempre solo. Ma vai a evangelizzare e troverai un altro che si lamenta che è triste, che è tutto solo. D'accordo? Quindi andate fuori, evangelizzate, o trovate un fratello magari, oppure convertite una persona che diventi un fratello. Va bene, oppure insomma, pregate che spunti un fratello da qualche parte, che venga, insomma, il Signore provvederà un fratello o una sorella, che potete essere almeno 2 a 2, che ci sono dei fratelli isolati, è molto tempo che sono isolati, ci scrivono e si lamentano, sono sempre soli. Bene, pregate che spunti un fratello, magari un fratello di Radio Blast, un fratello della nostra chiesa, oppure evangelizzatelo, un fratello o una sorella. Va bene? Gesù li mandò 2 a 2. Infatti, quando i discepoli scapparono nel Getsemane, scapparono sparpagliati, Pietro si trovò da solo e rinnegò Gesù 3 volte.
Sì, va perché bene. Da solo sei più debole.
Capito? Quindi isolati siete più deboli. L'Ecclesiaste dice, 2 è meglio di 1, guai all'uomo che quando cade è solo, nessuno lo aiuta. Sta parlando di cadute spirituali, quando cadete nel peccato, che non c'è nessuno lì a dare una santa rimproverata. Gloria a Dio.
Amen, amen, sì.
Amen. Andiamo avanti?
Sì.
Volevo parlare che di un altro punto, che il diavolo causa divorzi, malattie, incidenti, dicevo prima, e poi ci accusa, ci scoraggia, ci fa sentire buoni a nulla, dei fallimentari. Va bene, e come Gesù dice che nel mondo avete tribolazioni, ma abbiamo letto questa scrittura, però Gesù ci avverte, nel mondo avrete tribolazioni, avrete divorzi, avrete malattie, avrete attacchi del diavolo, avrete, chi lo sa cosa il diavolo escogiterà, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo, va bene? Quindi attenzione che il diavolo userà i nostri peccati per scoraggiarci, per dirci quanto siamo buoni a nulla, che Dio non ci può usare, e userà i nostri peccati, le nostre mancanze, le nostre debolezze, per dimostrare che siamo buoni a nulla. E il diavolo c'ha ragione, perché siamo buoni a nulla. Capisci? Allora il diavolo cosa dice? Sei buono a nulla, si ferma lì. La soluzione è il suicidio. Invece nella Bibbia dice: sei un buono a nulla, ma guarda Gesù, ma guarda Dio, ma guarda la parola, ma alzati, alzati le maniche, ma datti da fare, ma datti una mossa, ma prendi il fucile spirituale e vai a combattere, vai a convertire le anime. Mentre le converti, troverai un fratello che si unirà a te. Una sorella che magari cerchi moglie, cercala mentre evangelizzi, un marito mentre evangelizzi, per cortesia non andate a cercare solo quello, va bene, avevamo un fratello qui, faceva così, cercava moglie, evangelizzava solo le donne, ha detto guarda che non puoi evangelizzare solo le donne, evangelizzare tutti, e allora si è calmato. Gloria a Dio. Allora però se invece di scoraggiarci, e qui andiamo a Filippesi 4 per favore e Giovanni 15, se invece di scoraggiarci teniamo gli occhi su Gesù, sulle sue promesse, cosa succede? Invece di guardare al cancro, al tumore, ai timori, alle paure, alle ansie, se guardiamo alla parola, è una scelta. Cosa succede? Filippesi 4, 12 e 13 cosa dice?
So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Bene, ogni missionario sa che a volte siamo, si mangia sazietà tra i pasti, la tazza di tè, il caffè, e a volte invece si tira la cinghia.
Anche se digiuna.
E a volte, ecco, io nella mia vita ho passato di tutto.
Sì.
Cibo in abbondanza, case grandi. Adesso abbiamo una casa abbastanza grande qui perché abbiamo trovato a poco prezzo in mezzo ai campi.
Sì, sì.
Siamo in mezzo alla campagna, in mezzo agli alberi, qui è un posto bellissimo, e quindi le case costano poco. Però a volte non è stato sempre così.
No.
Va bene. Giovanni 15, 7 e 8. Chi ce l'ha? E poi andiamo a Secondo Corinzi 3.
Giovanni 15, 7 e 8. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete i miei discepoli.
E allora, quando il diavolo viene e dice, guarda che peccato che hai fatto. È vero, l'ho fatto. Guarda che hai fallito. Sì, è vero, ho fallito. E ti sei arrabbiato con la moglie. È vero. E poverina, lei non se lo merita. È vero. E lei, tu sei una croce per lei. È vero. E allora devi cascare in depressione. E casca in depressione. Guarda dallo specchio che razza di disgraziato che sei. È vero, hai ragione, sì, è vero. E allora basta, devi essere depresso, non se ne parla più. Invece Gesù cosa dice? Giovanni 15,7, ripeti, Gloriuzia.
Giovanni 15,7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto.
Va bene. Quando cadi nel peccato, quando tratti male la moglie, io parlo da marito ovviamente, ma anche moglie, per cortesia, si applica anche a voi verso i mariti, quando offendi qualcuno e viene il diavolo e ti condanna, prima ti provoca a offendere, a far del male, va bene, a insultare, a essere poco amorevole, e dopo dice, ah, sei cascata nella mia fossa e adesso ti calpesto sotto i piedi, dice il diavolo. E tu sei fesso se rimani lì.
Sì, è vero.
Devi cominciarlo. Come fai a saltare fuori dalla fossa? Comincia a lodare Dio. Comincia a dire, non mi interessa niente, che io sono un disastro senza speranza, meritevoli di mille inferni. Non mi interessa. Io guardo Gesù. Lui mi perdona. Io mi pento. Io lodo Dio. Io non mi interessa quanto sono brutto, orribile, un pezzo di monnezza nelle monnezzaie. Non mi interessa. Guarda Gesù, non è bello Lui, non è meraviglioso, non è grandioso, e Amen. Mi perdona, e mi conforta, e mi supporta, e mi salva, e mi ha dato la vita eterna. È vero, mi manca una gamba, un braccio, un occhio, però sono ancora vivo, la bocca funziona, posso parlare, posso lodare.
Amen.
Ah, la bocca non funziona, mi funzionano le gambe, le mani, vado a distribuire volantini. Che bello, morirò evangelizzando. E questo sconfigge il diavolo. Amen. E questo vince ogni scoraggiamento. Va bene, Secondo Corinzi 3, 5 e poi Giovanni 14.
Secondo Corinzi 3, 5. Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio.
Alleluia. La capacità viene dal Signore. E allora per riceverla cosa bisogna fare? Bisogna guardare al Signore, lodare il Signore, amare il Signore. Infatti la radice di tutto, la radice di tutte le medicine, va bene? Paradiso come una grande farmacia, medicine spirituali, bellissime, gratis. La radice di tutto è amare Dio. Sei depresso, c'è la medicina. Qual è? Amare il Signore, il tuo prossimo.
Amen.
Sei superbo, orgoglioso, un disastro, c'è la medicina. Ama il Signore, il tuo prossimo. Non puoi essere superbo verso il tuo prossimo se lo ami. Amen. Giovanni 14, 12.
Volevo dire una cosa di quello che hai detto prima, che una cosa che mi ha aiutato tanto a me a uscire fuori dai miei scoraggiamenti è, come hai detto tu, we are not important, it doesn't matter, it's
noi
not
non,
about us.
Noi non siamo importanti, il punto non siamo noi stessi.
Sì, it's not about us. Non è che il mondo gira intorno a noi, io mi sento così, io sono così, io ho bisogno di questo. Paolo ha detto, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questo è il punto che dobbiamo raggiungere. Io non... it doesn't matter.
Non conta.
Non conta. Non conta Cristo, conta la sua vita in me, conta il suo amore in me, il suo spirito che vuole usarmi.
Cioè abbiamo capito che siamo un disastro.
Sì, allora...
è inutile fare pubblicità.
Esattamente, allora dimenticati te stesso.
È inutile andare alla radio televisione italiana, canale 1, 2, 3, 4, 5 e dire pubblicità a pagamento. Frate Giuseppe è un disgraziato, un depresso.
Ma tutti sanno.
Ma che cosa gli interessa alla gente?
Esattamente.
Sorella Dora è peggio, uguale. Cosa vuoi che interessa? La gente vuol sapere. La gente ha già le loro disgrazie, le loro depressioni,
sì,
i loro ospedali, dottori, malattie e conti da pagare. La gente bisogna sapere come ne esco. Cosa gli interessa alla gente se Dora è un disastro, Giuseppe, frate Giuseppe anche? Gente, devo sapere, ho capito, ma come faccio adesso io a uscire dai miei problemi?
Sì.
Ed ecco che arriviamo, i missionari, i discepoli, gli apostoli, gli ambasciatori con il messaggio. E cosa diciamo? Abbiamo buone
Gesù!
Notizie! Ah sì, che buone notizie! Io sono zoppo, cieco, col cancro, sto morendo. Buone notizie! E la notizia è Gesù.
Esattamente.
Con tutti questi mali possiamo lodare il Signore.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Gloria al Signore.
Amen.
Grazie, grazie Gesù. Chi aveva Giovanni 14, 12
Io.
Sul soggetto?
Giovanni 14, 12. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre.
E cosa vuol dire vado al Padre? Vuol dire che tornava nello...
Spirito
Santo che sarebbe entrato in noi dandoci la
potenza
di essere come
Lui,
come lui. Va bene?
Amen.
Quindi questo vuol dire vado al Padre, ecco.
Grazie,
e allora opere maggiori di me farete. Quindi infatti ho sentito di un guaritore, un fratello cristiano che va in giro a guarire la gente, dice che mi ricordo che lui ha pregato, sono resuscitati non so quanti, insomma un sacco di gente, non mi ricordo se è stato 7, 8 o qualcosa così, e Gesù non ha fatto resuscitare 7, 8, questo ha fatto più di Gesù. Sì, ma è sempre Gesù che l'ha fatto verso di lui. Sono 2000 anni che Gesù fa opere maggiori e sfido per 3 anni e mezzo c'erano quei farisei per seguitarlo notte e giorno. Va bene, noi ne sappiamo qualcosa. No. E quindi andiamo avanti perché opere maggiori possiamo fare nel nome di Gesù. Grazie Signore, alleluia. Andiamo a Marco 16, cortesia. Io vorrei dire una parola su quando prego. Io quando prego e vedo una persona guarire, vedo il grande, immenso potere che Dio ha promesso. Le promesse di Dio, eccole materializzate. Ogni volta che vedo, che prego per uno che guarisce, vedo il potere di Dio in azione. Marco 16, 17, per favore.
Marco 16, 17 a 20. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano.
Allora, miracoli, segni, imporranno le mani, Gesù che operava con loro. Gesù sta operando con noi. Quando preghiamo, fratelli, quando preghiamo, pregate, uno guarisce. Non sei tu, non sono io, non siamo noi. Chi è? È Gesù che opera con noi. Certo, mancanza di fede, Gesù non può operare, che tutto va in base alla fede, nel Regno dei Cieli. Qui in questo mondo tutto va in base alla malvagità, alla violenza, alla prepotenza, all'oppressione, agli armamenti. In cielo è in base alla fede, in base all'amore. È un altro mondo. Gloria al Signore. Grazie Gesù.
Amen.
Gesù.
Allora, sicuramente dovremo attraversare difficoltà. Non c'è dubbio su questo, altro che Vangelo di prosperità. Nel mondo avrete tribolazione, non dice avete Vangelo di prosperità, avrete tribolazione, dice Gesù, Giovanni 16, 33. Quindi attraverseremo difficoltà del nemico, in un certo senso è un po' come l'aereo che decolla, sfreccia tra il temporale e affiora sopra le nuvole, capisci? Cerca di immaginare la visione. E quindi ecco che l'aereo ha attraversato la tormenta, i fulmini, quello che c'è, ed è dura, avanti, 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 i venti lo spazzano, lo spostano destra e sinistra, e l'aereo continua, continua dentro la tormenta. E alla fine, ecco, siamo nel cielo di Dio, tutto è pace, tutto è tranquillità, tutto è bellezza. Ecco che tutto si ristabilisce.
Amen.
Non c'è più temporale, non ci sono i venti, non ci sono nuvole nere, i lampi, i tuoni, sai, lampi e tuoni quando l'aereo è in tempesta, è un po' come la contraerea del diavolo, esplosioni, che il diavolo cerca di buttare giù il tuo aereo, però sali sopra, ecco che voli, e sotto di te è come una moquette, un tappeto, le nuvole. E tu voli tranquillo. Quindi a volte dobbiamo andare avanti così nello spirito, cioè devi rifiutarti di guardare l'oscurità, rifiutarti di guardare gli impedimenti, di guardare gli inconvenienti che il diavolo ti mette davanti, e devi continuare ad andare avanti, continua, prendi il volo finché ti trovi sopra i problemi. Sopra i problemi spirituali, sopra i problemi fisici, di malattie, e allora cosa fai? Ed ecco che stai camminando con Gesù, stai camminando con il suo spirito, ecco è la vittoria, sei insieme a Gesù, però prima devi superare la tempesta, attraverso quel cancro, quel tumore, quella malattia, quel divorzio, quella moglie che denumera, il marito che è infedele, attraversa, vai avanti con Gesù, avanti con la fede, avanti credendo, e avanti guardando la parola, avanti essendo fedele. Ma mio marito non è fedele, sii fedele tu. Non come quella moglie che ci ha scritto, mio marito ha commesso adulterio, io anche. E bravi, datevi la mano, bravissimi. Somaro A e Somaro B, non dovete per ripicca, lo dico con amore, per cortesia, non vi offendete, per cortesia, è difficile fare il padre, è difficile fare l'allenatore, se devo sempre accarezzare il gatto nel modo giusto, il gatto dice: guarda chi mi sta accarezzando, l'incontra, girati per cortesia. A volte è il gatto che deve girarsi, va bene? Capisci? Se noi camminiamo nella fedeltà, camminiamo nell'amore, allora Dio potrà accarezzarci nel modo giusto. Perché Dio mi accarezza in modo sbagliato, sembra una carta vetrata, mi accarezza con punizioni, mi accarezza con tribolazioni? Perché devi girarti, stai andando in direzione sbagliata. Va bene?
Amen.
Oh, era militare e uno ha avuto una punizione, un soldato, mi ricordo, e siamo andati a leggere la bacheca, se c'è questo clipboard, come se vi scrivono tutto quello che succede, e la legge la punizione di questo collega commilitone, e c'era scritto punito perché entrava nella caserma facendo dando ad intendere che usciva. Capito? Cioè l'hanno punito perché dice entrava in caserma dando l'impressione che stavo uscendo, avevo il cappello all'incontrario.
Oh, yeah.
Capisci? E gli è andata una stangata di punizione. A militare, hai capito? E non ti metti il cappello all'incontrario come fanno qui nelle strade. A militare il cappello si mette in una maniera e che sia quella. Va bene?
Mm-hmm. Amen.
Grazie Signore. Grazie
Amen.
Gesù.
Grazie Signore.
Guarda, nel tempo della fine che viene, dicevo prima, assicuriamoci di non essere beccati da soli, ma sempre due a due, mm-hmm. d'accordo? Ecco, lo voglio enfatizzare ancora. Cercate di non essere, di non isolarvi, di andare a guardarvi allo specchio e dire perché sono triste, solo, malinconico. Va bene, Deuteronomio 32:30, ce l'hai? 32:30.
Deuteronomio 32:30. Come potrebbe uno solo inseguirne mille e due metterne in fuga 10.000? Se la loro rocca non li avesse venduti, se il Signore non li avesse dati in mano al nemico.
Ok, qui parla di un'altra storia, però concentriamoci sì. sul soggetto. No,
cosa?
No,
so, come
devi leggere il capitolo e capisci di cosa parla.
Okay.
È un altro soggetto. Il soggetto che voglio però soffermarmi per cortesia, c'ho il tempo è breve perché poi Angela arriva col cronometro.
Mm-hmm.
Il soggetto è questo. Uno ne mette in fuga quanti?
Uno ne mette in fuga 1.000.
1.000. E due?
10.000.
Ma com'è possibile? Sta parlando di spiriti, di demoni.
Okay.
Capisci? In due abbiamo 10.000 demoni sotto di noi.
Sotto i nostri piedi.
D'accordo?
Amen.
Guarda, io tutti questi anni che cerco di servire il Signore e non sempre con successo, va bene? Avrò avuto più di 10.000 demoni che mi hanno combattuto. Perché? Perché predico il Vangelo. Quella è una cosa che il diavolo è allergico a uno che predica il Vangelo. Mi vede a me come il fumo negli occhi, a me e altri, peggio di me, li vede. Hai capito? Cioè diamo fastidio al diavolo quando dà la salvezza di Gesù, un'anima, la guarigione di Gesù, il Vangelo, la liberazione. Il diavolo, questo mi fa saltare per aria il mio castello di carte. Certo, esatto, signor diavolo, esattamente quello che sto cercando di silurare. Il tuo Titanic, va bene? E allora ci sono 10 miliardi di demoni che ci combattono, va bene? Quindi preparatevi, tutti vogliono andare a starvi. Ah, io se fossi stato, che gioia essere lì con Gesù sul Calvario, lo avrei amato, adorato. Oh, se fossi stato. E no, caro, sul Calvario tutti scappati. Tutti scappati, c'erano solo 4 rimasti, dei 4, 3 donne. La dolce Maria, la madre, no, la Madonna. Madonna non esiste nella Bibbia, la vera Maria, una vera santa, d'accordo? E le altre due Marie, tutte Marie erano. E Giovanni, alleluia. E Giovanni ha ereditato una madre, e Maria ha ereditato un figlio. Vale sempre la pena andare al Calvario. Alleluia. Il Calvario non era un posto di vacanze, infatti non si è presentato mica troppi. Dove erano i 70 discepoli spariti? I 12, solo uno rimasto. Uno era impiccato, attaccato a un albero, gli altri 10 ai 4:20 a cercare non si sa cosa. Va bene? Un po' caotici, abbiamo spiegato prima. Ma Dio benedica Giovanni, amen?
Amen.
Quindi l'unione, fratelli. Pregate di trovare fratello, prega per un fratello, sorella, prega per una sorella, va bene?
Sì.
Sorella singola, cerca marito, prega per un marito però cristiano, fratello lo stesso, cerca una sorella e il Signore vi benedice. Cioè il Signore supplirà questi bisogni, mentre io ho trovato mia moglie mentre evangelizzavo, va bene? Mentre evangelizzavo. Quindi guarda, sul campo di evangelizzazione non hai idea cosa trovi, va bene? Non hai idea cosa trovi. Una volta eravamo con pochi soldi e cammino per le strade, era 1984 85, a Milano, vicino alla stazione centrale, e giorno di evangelizzazione. Se andate a mangiare qualcosa e troviamo un rotolo di soldi per strada, $500 in dollari a Milano. Cosa faccio con 500 in contanti? Abbiamo ringraziato il Signore e detto: Signore provvede. Oggi sarebbero, non so, 5.000, 10.000 euro. Oggi sarebbe almeno 5.000 euro. E il Signore non sa mai come provvede. Angeli che spinge il passeggino. Chi c'era nel passeggino?
I think David.
Davide, mm-hmm. Che aveva un paio di anni. Quando...
Sì, piccolino.
Arrivano due, lo guardano, si avvicinano, gli mettono un pacco di soldi in mano e vanno via. Mm-hmm. Ti ricordi, Angela?
Mm-hmm. Lo mettono in the stroller.
Nel passeggino l'hanno messo?
Sì. Sì,
ha detto qualcosa?
Ha detto per te, per il bambino, non mi ricordo. E poi... he ran away.
E poi sono andati via.
Sì, no, he didn't walk away, he ran.
È scappato via.
E ho cominciato a gridare dietro a lui di tornare a prendere i soldi. Non li volevo i soldi. Chi è questo? Poi cosa significa che mi dà questi soldi? Cosa c'è dietro?
Ma stai attenta a rifiutare i soldi, Angela.
Non mi hai chiesto a me.
La missione crolla. Responsabile delle finanze,
no,
Dora,
no,
di qualcosa.
No, ma lo faresti tu lo stesso.
È troppo giusta questa. È troppo...
No, ma è vero. Lo farei anch'io.
Un uomo che ti butta soldi così e va via, dice scusa, prendi i tuoi soldi.
Avevi pure che ti chiedevo un bacio.
Non lo so, che paura avevo. Non sono i miei soldi, prendili.
Cioè, questo non è possibile.
Ma nel mondo di oggi no, non ti fidi così.
Cioè, ecco, che mi butti i soldi, che succede? Una volta eravamo seduti su un campeggio, arrivano due, ci dicono due valigioni piene di vestiario per il bambino.
Sì.
Così, gente che non conoscevo, mm-hmm. Sì, capito? E non avevamo soldi per comprare niente, era appena nato Gabriele, i soldi erano quello che erano, come al solito. E questi ci regalano due valigioni piene di... c'era tutto, più di quello che avevamo pregato. Quindi sì, gli angeli del Signore.
Sì.
Alleluia! Allora, pregate che Dio provveda quello che avete bisogno, va bene? E dicevo, parlavo prima di un fratello, una sorella, se siete una famiglia, eccetera, per lavorare insieme. Guarda Atti, sul soggetto, Atti 18.5, cosa dice?
Atti 18.5. Quando poi Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo si dedicò completamente alla parola, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo.
Sì, poco prima... nel paragrafo devi vedere di Aquila e Priscilla,
sì.
Verso
2-3. Qui trovò un ebreo di nome Aquila, oriundo del Ponto, giunto di recente dall'Italia insieme con sua moglie Priscilla, perché Claudio aveva ordinato a tutti i giudei di lasciare Roma. Egli si unì a loro.
Perché era dello stesso mestiere?
Erano del stesso mestiere, verso 3. Andò ad abitare e a lavorare con loro. Infatti di mestiere erano fabbricanti di tende.
Quindi qual è il punto qui? Che Paolo si mise con Aquila e Priscilla che facevano il stesso mestiere. Poi quando arrivarono Timoteo, e chi era Timoteo?
Timoteo e Sila.
E Sila. Cioè, quindi come vedi Paolo non gli piaceva stare solo. Sto parlando del soggetto che non dobbiamo essere soli. Va bene? Perché questa settimana pregavo e dicevo: Gesù, cos'è che la cosa che i fratelli più hanno bisogno? Cos'è? Che messaggio posso dare? Qualche... E il Signore mi ha mostrato questo. Okay, quindi non è una cosa che mi è venuta in mente adesso, è una cosa che ho pregato durante la settimana, ho preso appunti, va bene, e poi stamattina quando ho preso altri appunti e insomma ho messo tutto insieme, mm-hmm. Un po' la rinfusa.
Cioè, una delle cause dello scoraggiamento è la solitudine. Essendo da solo ti scoraggi e credi che devi fare tutto con le tue proprie forze e sai che le tue forze sono limitate e dimentichi che c'è lo Spirito Santo dentro di te che è illimitato. ma quando hai un fratello che ti incoraggia, vi incoraggiate a vicenda, è più facile portare il peso.
Sì, però attenzione, ringraziare il Signore che c'è un fratello che vi sopporta i vostri peccati, le vostre idiosincrasie e voi le sue. Cioè non essere tutti superbi, presuntuosi, che il fratello deve essere perfetto. No, attenzione che attenzione,
no, è
che è lì che casca l'asino, che dice ah ma qui, ah ma là, perché qui sono arrivate anche mi ricordo un paio di sorelle sono arrivate, cioè, a perdere i nomi e cominciate a lamentarsi una dall'altra.
Mm-hmm.
Appena arrivate hanno cominciato a lamentarsi e durante il viaggio sull'aereo quella sorella lì così la sorella là cos'ha. Aspetta, ma il primo giorno che siete arrivati già cominciato a lamentarvi della sorella. Ma ringrazio Gesù che sta sorella sopporta i tuoi peccati e il tuo musone e lei sopporta te e tu sopporti lei. Ma insomma fratelli, un po' di amore cristiano per cortesia, va bene?
Amen.
E qui in comunità la prima cosa che abbiamo dovuto imparare, e non posso dire che abbiamo imparato e stiamo imparando, va bene, c'è Dora che sorride,
perché, ma è vero, verissimo quello che
cioè,
dici,
è di tollerare,
apprezzare,
è di adattarti,
adattarsi, c'è quello che è russa, quello che non russa, per esempio c'è Angela che ha problemi quando è una persona non russa, se non c'è qualcuno che è russa, Angela non può dormire.
Hey, it's the opposite, è al contrario. Non è vero.
Stiamo più o meno quasi scherzando.
Ringrazio Dio che dormo con Jasmine nella stessa stanza e stiamo bene.
Sì. Guarda, io quando entro in camera la sera, che di solito quando vado a dormire, mia moglie dorme di qui e i bambini dormono di là, c'è il letto a castello e c'è Paul che dorme nel castello sotto, John, capitano sopra, e quando passo do un colpo a Paul e lui smette di russare, per questo mi dà una mezz'oretta di spazio di tempo per addormentarmi, no?
Paul russa a 14 anni, Paul.
Ma come un orsacchiotto, Elia. Ma è simpaticissimo, ma neanche alta voce, no? Cioè moglie dice che è russo anche un pochino, sembra, dice Angela che mi sente dall'altra stanza.
Ti sento dall'altra stanza,
ma sì. Io non sento niente, scusa.
Chiede comunque, a Deborah, chiedi.
Comunque io russo tipo clarinetto, Paul,
ah, sì.
Paul è tipo trombone. Ma sai, c'era sta moglie, sai, che si lamentava sempre che il marito russava, poi dice sono arrivata al punto e mi sono abituata e quando non russava non riuscivo a dormire. Alleluia. Insomma ragazzi se la moglie non russa, invece non sarà russa, sarà americana, sarà italiana, insomma, non è che c'è forse russa. Vabbè, comunque, andiamo avanti qua.
Sì.
Gloria
sì.
Al Signore. Allora, grazie, Gesù, Dio nella carne, onnipotente, lui poteva operare da solo, no?
Certo.
Era in grado di operare da solo. E invece lui non voleva operare da solo, Matteo, così dice Matteo 4, 18 al 20, leggiamo: Gesù non gli piaceva operare da solo, già ne aveva abbastanza, gli avanzava i 40 giorni col diavolo lì nel deserto. Ha detto basta, adesso vado a prendere da solo, non vado più in giro, più o meno. Leggi
Matteo 4, 18 a 20. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori d'uomini. Ed essi, lasciati subito le reti, lo seguirono.
E non dissero: ah, ma aspetta un attimo, la pensione?
No.
E la mutua?
No.
E cioè uno zaino per me dentro un po' di soldi, un po' di vestiario? Non dissero così?
No, niente.
E Gesù gli disse: decidete un po' cosa volete fare, io sono democratico. Disse: adesso io vi do la scelta, rimanere qui e fare pescatori o venire con me a fare i pescatori di anime. Pregate e decidete. Ha detto così Gesù. È andato e ha detto: allo, ehi, cosa fai lì? Sto pescando. Cos'hai pescato? Ranocchi, cranchi, ragni, seguimi. ti farò pescatore di uomini.
Grazie Gesù, veniamo a Gesù.
Io ho pescato stivali vecchi, uomini, io ho mai pescato, seguimi, e state zitto.
Grazie
Gesù. Lo hanno seguito, certo che quando Gesù viene ti dà un'occhiata dalle sue, sai quando Gesù ti dà un'occhiata? Non servono spiegazioni. Ti dà un'occhiata a Gesù. Cioè, se non hai capito tutto, non capirai mai niente. Quando Gesù ti guarda, puoi scrivere un libro, va bene, senza neanche fiatare, d'accordo? Va bene, allora, Gesù da solo non voleva evangelizzare. Seguitemi, farò pescatore di uomini, e se ne è preso 12. Erano sufficienti 12?
Sì.
No, avanzavano. Altri 70.
Ah, ok.
E poi sono scappati tutti.
Sì.
Quindi i fratelli che si lamentano, ma io evangelizzo, però qui nessuno vuol venire a fare missionario. Ma tu lo vuoi fare? Datti da fare. Comincia tu da solo, comincia ad andare 40 giorni nel deserto a vincere il diavolo. Adesso, per cortesia, non andare a prenotare un biglietto aereo e andare nel deserto in Israele a vincere il diavolo. Sto parlando in simboli, capito?
Sì, sì.
Vai da solo. Io tante volte durante gli anni sono dovuto andare da solo. Tante volte, e giorni dopo, non venivano gli altri, cosa facevo io? Io andavo da solo, caspita. E che aspetto? Se i sarcofagi non vogliono muoversi, andiamo. Cosa fa se la montagna non va da Maometto? Maometto deve alzarsi e andare lui dalla montagna, dice il proverbio, d'accordo? Dimmi, c'è un segnale di fumo dalla montagna, dalla collina dove c'è Dora.
No, mi sento fortemente nel cuore di dire di ok, se non trovi fratelli, evangelizza le pecorelle e le pecorelle ne diventano fratelli e sorelle. Quando mi hai incontrato a me, io ero una pecorella buona nulla, ma mi ha aiutato a evangelizzare, a crescere nel Signore, e con il tempo sono diventata anche una missionaria e ti posso aiutare, evangelizziamo insieme. Allora i fratelli che sono scoraggiati, non sono fratello o sorella intorno a me che posso fare quello, cerca pecorelle, perché le pecorelle, nutrendole, Gesù ha detto fate discepoli da tutte le nazioni, però per diventare discepoli, per diventare fratelli, all'inizio sono pecorelle semplici che non sanno tanto, e lui come pastore li aiuti a crescere e diventeranno i tuoi fratelli e sarete un equipo, sarete una squadra di andare a evangelizzare insieme,
un gruppo.
Allora cercate le pecorelle e voi come pastori le aiuterete a diventare fratelli.
Certo.
Ok?
Certo. Certamente, è un po' come l'evoluzione. Cioè, prima che il primo organismo, cellula, possa essere venuto alla vita, miliardi di anni fa, come dicono gli imbroglioni dell'evoluzione, doveva già esistere il DNA. Perché il primo organismo che è saltato fuori dall'acqua, eccomi qui, ditelo a Charles Darwin che ci sono. Ecco, prima che quello lì saltò fuori dall'acqua e dice sono il primo organismo, c'è anche il cartello attaccato al collo, ci volevo DNA. Il DNA, lo puoi chiedere anche un somaro, non può evolvere il DNA. Il DNA non evolve, scusa. Che è una cellula, due cellule, tre cellule, quelle sono trilioni di cellule. Trilioni di cellule evolute prima che il primo organismo arrivasse. Ma non diciamo cretini, non diciamo sciocchezze, per favore. Ecco, allo stesso modo, prima tu sei un missionario, poi tu potrai dire a un altro, potrai andare a evangelizzare un altro e dire vuoi dare la tua vita per Gesù. Prima devi dare la tua a Gesù, prima devi essere tu sfegatato, prima devi essere tu infuocato, prima devi essere tu un radicale estremista fanatico che gli ha dato via di testa per Gesù. E dopo potrai andare da un'altra e dire senti, vuoi anche tu dar via di testa per Gesù? Vuoi anche tu diventare un radicale estremista, iconoclasta? Dici io no, per l'amor di Dio fammi scappare. E allora devi usare un linguaggio un pochettino più garbato, dire buongiorno, come sta? Scusi, lei vuole ricevere Gesù? Cioè, capito, ogni persona devi adattare il linguaggio, devi diventare uno. Cioè, quello che voglio dire, a parte le battute, voglio dire, prima devi essere tu disposto a vivere e morire per Gesù, attraversare i tuoi 40 giorni nel deserto, quando arriva il diavolo, pugni in faccia con le scritture e fallo scappare. Può essere 40 giorni, può essere 30 giorni, 20 giorni, può essere 2 mesi, può essere 6 mesi, non c'è mica una cifra. Va bene, quanto tempo Elia ha ha ucciso, ammazzato, ucciso i falsi profeti di Baal, è andato a profetizzare prima che andasse a trovare un compagno, Eliseo. Sto parlando del primo re, capitolo 17-18. Quanto tempo? E non sappiamo. Quindi devi superare una prova. E Gesù è stato 30 anni senza discepoli, senza compagni. I fratelli dicono, Giovanni 7-5, dice, non credevano in lui. Va bene, Giovanni 7-5, i fratelli non credevano in lui. Quindi ha fatto 30 anni senza una spalla, un appoggio. Va bene, quindi 40 giorni non è che state lì a misurare col cronometro, va bene? Ok, è chiaro?
Sì.
Chiaro. Grazie Signore. Allora, io salterei al Vecchio Testamento, c'è una bella storia sul coraggio, su come non scoraggiarsi. Andiamo a 1 Samuele 30, verso 6, per cortesia. Qui vediamo Davide con i suoi 600 seguaci che tornano volevano andare a combattere insieme ai filistei, ma i filistei dicono no, questi sono ebrei, insomma è una lunga storia, studiatevi i capitoli, va bene? Studiate i capitoli, 1 Samuele, fatete anche studiare dal 29 se volete, e poi leggete il capitolo 30 e per le prime 5 scritture, va bene? E poi andiamo al verso 6.
1 Samuele 30, verso 6. Davide fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo, avendo tutti l'animo amareggiato. Ciascuno a motivo dei suoi figli e delle sue figlie, ma Davide si fortificò nell'Eterno, il suo Dio.
Allora, volevano lapidarlo perché Ziklag era l'accampamento di Davide e dei suoi fuorilegge, che erano 600 fuorilegge che scappavano da Saul. E allora, mentre andava a fare finta, che era tutta una scena, di far finta di essere dalla parte dei Filistei contro Israele, era tutta una scenata, che ha sbagliato Davide, ha sbagliato a fare quello. E la Bibbia non lo dice, ma te lo dico io, ha sbagliato andare lì a unirsi ai Filistei per combattere contro Israele, e voleva fare anche finta, quindi si è messo inguaiato. Poi i Filistei, più saggi di lui, l'hanno rifiutato, e va bene. Torna a Ziklag, dove c'erano le loro donne, concubine, bambini, eccetera. Ed è tutto, è stato un raid, come in italiano raid, un saccheggio. È stato saccheggiato, va bene, Ziklag, saccheggiato, tutte le donne rapite, i bambini anche, tutti pronti per essere venduti schiavi, da un gruppo, una banda di predoni amalechiti. Insomma, per questa lunga storia, e poi recupera tutto. Però prima di arrivare a quel punto lì, torniamo indietro al verso 6. Arrivano a Ziklag e trovano il campo saccheggiato, tutti spariti. E allora i suoi seguaci, 600 fuori legge, va bene, si rivoltano contro Davide dopo aver pianto tutte le lacrime e volevano lapidare, è colpa tua, eccetera. Questo non lo dice nella Bibbia, è colpa tua, ma si capisce tra le righe, insomma. Possibilmente lo hanno accusato che tutto il suo piano era sbagliato. Cosa siamo andati a fare? A far finta di combattere coi filistei contro Israele, che poi noi non lo vogliamo fare. È stato un disastro. Infatti Dio non l'ha benedetto, ha permesso che i predoni gli rubassero tutto. Allora qui lo vogliono lapidare a Davide. Cosa fa Davide? Allora Davide dice,
Davide si fortificò nell'Eterno, il suo Dio.
Sì, Davide dice, portatemi l'efod. L'efod è come una giacca che si indossa prima di ricevere profezie nel Vecchio Testamento. E allora dice, lui si fortificò nel suo Dio. E lì cominciò la vittoria, si fortificò, Dio gli parlò, inseguì gli amalechiti, li raggiunse, li combatté, li ha sconfitti e recupera tutte le sue donne e i bambini. E tutti vissero felici e contenti per un poco di tempo.
Allora, questo mostra chiaramente che anche se hai tanti compagni intorno a te, non è che questo risolve tutti i tuoi problemi. Sì, è bello avere fratelli intorno a te, però la tua forza viene dal Signore. Per esempio, questi volevano lapidarlo, non era che loro hanno portato la soluzione e Davide tutto andava bene. Lui ha dovuto andare da Dio, quei tempi e fortificarsi in Dio. Quindi se io sono qui con Dora e siamo in due, non è che Dora risolve tutti i miei problemi, io devo andare da Gesù lo stesso. Tutto quello che vivo dipende dalla mia relazione con Gesù.
E dipende sempre, sempre da noi, non dipende dal diavolo, non dipende da se c'è il cancro o no, un tumore o no, disastro o no, maledizione finanziaria o no, dipende da noi, perché dal profondo della fossa, dalle le più profonde maledizioni finanziarie, il più peggiore dei divorzi, c'è sempre una soluzione, sempre.
Amen.
Va bene, io sapevo di una pecorella che aveva evangelizzato e si è sposata con una virgoletta, una cristiana battista, e poi questa qui alla fine l'ho fatta impazzire, sto poveraccio, e insomma gli ha portato via tutto, arriva una fabbrica, lei si è preso tutto, intestato tutto, e ha divorziato subito, perché così almeno sai, divorzi automaticamente ti porti via più che puoi dal poveraccio, perché si è fatto sposare legalmente, e poi si è preso il bambino, avevano anche un figlio, e poi gli ha messo gli avvocati contro, e lui è rimasto senza soldi, senza bambino, senza moglie, e doveva mantenerli. E allora questo qui mi ricordo mi ha telefonato e ha detto, stava pensando al suicidio e tutto. Alla fine lui è andato in un convento.
Mm-hmm.
E io gli ho detto, senti, se non hai niente non ti possono portare via niente, quindi non devi pagare niente, non hai niente, non gli dare niente a questa donna che si sta comportando come una mezza strega, suppostamente cristiana. È andato in un convento e sembra che abbia risolto tutto così, poi le cose sono calmate, è sparito il convento. Cioè, se tu non hai soldi, non hai niente che le streghe possono prenderti, ciao, non hai niente. E un altro nella sua stessa condizione si è messo a lavorare al nero e ciao, e dopo non ha pagato più niente, è ufficialmente disoccupato. È decisione che ha preso lui, ognuno prende le decisioni che vuole. Insomma, il punto è che in qualunque situazione, in qualunque fossa, in qualunque problema, divorzio, malattia, eccetera, anche nella morte, guarda il Signore, guarda. Amen. Gesù nella morte, sulla croce, ha guardato al Padre e ne è uscito, infatti è risorto, infatti è diventato il re del mondo, il re del cielo, ogni potere mi è stato dato. Tutti i discepoli, quelli veri, sono morti, martiri, decapitati, crocifissi, eccetera, va bene? E il Signore era con loro, nella morte guardavano a Gesù. Quindi, fratelli, nella vita, nella morte, nella salute, nella malattia, lo scoraggiamento è un'illusione del diavolo, perché solamente c'è la malattia qui, c'è la malattia là, dobbiamo andare avanti.
Amen.
Nel campo di battaglia, mentre le bombe esplodono, mentre evitiamo le bombe o mentre moriamo, andiamo avanti, non c'è alternativa. In questo tipo di battaglia prima o poi devi morire, puoi fare in due modi, da valoroso o da vigliacco, come Giuda e ti impicchi, o come Pietro che se sbagli e rinneghi Gesù, però ti penti e ricominci da capo, raccogli la tua croce e vai fino in fondo perdonato, benedetto, avendo imparato una lezione. Invece la soluzione di Giuda è, ho sbagliato, mi impicco. No, non è così.
Amen.
Non è così, fai come Pietro. Ha rinnegato Gesù, però è andato a impiccarsi come Giuda, è andato avanti, si è pentito, ha cambiato, è andato avanti, Gesù l'ha benedetto ed ecco che è tornato a riprendersi la corona, si è ripreso la corona.
Gloria a Dio.
Va bene, un po' come Elia. Elia si è impaurito davanti a Jezebel, è scappato, che Jezebel ha detto, hai ucciso tutti i profeti di Baal, domani a quest'ora, entro domani a quest'ora ti farò fare la fine dei profeti di Baal, ti ucciderò a te. Si è impaurito il poveraccio, quello che chiamavo fuoco dal cielo, sbagliato. E allora è andato nel Monte Horeb, nella caverna, lì è andato lì a pregare Dio. Dio finalmente arriva e gli dice, cosa fai qua Elia? Dice, hanno ucciso i profeti. Fa, no Elia. E allora Dio ha cercato di evangelizzarlo, però Elia non voleva sentire il Vangelo, non voleva sentire. Allora no, hanno ucciso i profeti, seconda volta ripete, perché Dio è sordo, scusa. Dio gli ripete la seconda volta, Dio gli chiede la seconda volta, cosa fai qua Elia? Vai, perché non vai a combattere Jezebel? Ti ho dato il potere? Più o meno così gli ha detto. E Elia gli risponde di nuovo, hanno ucciso i tuoi profeti, sono rimasto solo io, eccetera. E allora Dio ha capito che questo qui si è scoraggiato. Allora dice, senti, vai a ungere Eliseo, profeta, al tuo posto. È l'unico esempio nella Bibbia. Allora, e poi anche dove ungere anche Jehu e anche il re di Siria. E allora vai unge Eliseo, e quindi lì è un fallimento, totale fallimento, scoraggiato, licenziato, che Dio lo ha licenziato. Fired in inglese, fired. Bruciato in inglese, fired in italiano, licenziato. E allora va da Eliseo, lo vedete, questa è la storia in Primo Re, capitolo 18-19, lì, credo che sia 19. E allora unge Eliseo, Eliseo prende il suo posto, va bene? Però cosa fa Elia? Elia, nonostante Elia si è scoraggiato, nonostante Elia è stato licenziato, nonostante Elia non era più il sottolineato profeta, da Eliseo stava subentrando, cosa fa Elia? Scoraggiato, abbattuto, distrutto, si va, è andato a impiccarsi come Giuda?
No.
Elia continua, Elia va avanti come profeta, Elia continua a guardare a Dio, Elia continua nel suo scoraggiamento, nel suo licenziamento, continua a servire Dio. E qui entriamo nel secondo libro, il secondo libro dei re, e troviamo Elia seduto su una collina. Arriva, allora il re di Israele gli dice: andate, prendete Elia, catturatelo. E allora si presentano, il re malvagio manda 50 soldati più un capitano a ordinare Elia di andare dal re. Elia, che si era spaventato da Jezebel e tutto, era seduto su questa collinetta. E il capitano gli dice, stiamo parlando di secondo re capitolo 1, il capitano gli dice: Elia, così parla il re, scendi e vieni a presentarti dal re. Elia non si è neanche alzato dalla collina. Elia gli dice: se io sono profeta di Dio, va bene. Qui c'è Elia che si era impaurito da Jezebel, che praticamente è stato tentato da dubitare della sua potenza. E allora è un po' come se Elia parlasse a Dio, per vedere se veramente era profeta di Dio. Sono ancora profeta dopo che sono stato licenziato. E allora Elia gli dice al capitano: se io sono profeta, scenda fuoco dal cielo e vi bruci tutti. In quell'istante scende il fuoco, li brucia tutti e 51. Il re, zucca dura, marca satanica, manda altri 50 con un altro capitano. Mica ho capito niente questo. Altri 50, un altro capitano, si presentano, la stessa collina, lo stesso profeta, sempre seduto lì. Cosa fa? Sì, lui si riposava sulla collina. Oh uomo di Dio, scendi dalla collina, scendi che il re vuole vederti. E lì dice: ah sì? La stessa storia, fotocopia, déjà vu. Se sono profeta di Dio, scenda il fuoco del cielo e vi bruci tutti. Scende il fuoco immediatamente, tutti bruciati, 51, e siamo a 102. Il re, perso il pelo, ti pare che ha cambiato il vizio? No. Allora cosa fa? Manda altri 50, un altro capitano. Si presenta, uomo di Dio. Si avvicina all'uomo di Dio. Il terzo capitano, il terzo gruppo, altri 50. Non gli dice uomo di Dio, anzi è sbagliato. Si avvicina, si butta in ginocchio e gli dice: uomo di Dio. Cioè non l'ha gridato come gli altri. Uomo di Dio, abbi misericordia. Sia la mia vita preziosa ai tuoi occhi. In ginocchio che lo supplicava. Cioè praticamente questo qui doveva camminare tra i cadaveri. 100 cadaveri c'erano. Ti immagini, bruciati. Cioè questo dice: il re non capisce, ma capisco io qua, infatti è la mia pelle che fra poco sarà carbonizzata. Uomo di Dio, abbi pietà di me, sia la mia vita di questi 50 preziosi ai tuoi occhi. Allora Elia guarda il Signore gli dice: vai con lui. L'angelo del Signore dice: vai con lui. Elia va, e poi il resto studiatevi la storia che continua. Cioè, quello che voglio dire, la lezione è questa: Elia, scoraggiato, sbagliato, scappato, impaurito, scappato, fuggito davanti a Jezebel, un fallimento, cosa fa? Si fa impiccare come Giuda? No, continua nel suo scoraggiamento, nella sua sconfitta, nel suo buon a nulla, nel suo avere fallito Dio.
Amen.
Continua.
Amen.
E Dio lo riprende, Dio lo benedice di nuovo, rimane il suo profeta, al punto che sul monte della trasfigurazione non si presenta Eliseo profeta superiore, no, si presenta Elia come profeta superiore e Mosè che appaiono a Gesù. Questa apparizione sul monte della trasfigurazione mostra che Dio lo ha veramente perdonato ad Elia e lo ha rimesso al suo stato primiero, la sua condizione iniziale del grande profeta Elia, nel nome di Gesù. Alleluia.
Grazie Gesù.
Bellissimo
esempio.
Sì, cioè che quando Dio ti sculaccia, quando Dio ti punisce, quando Dio ti castiga, non andare a impiccarti come Giuda, vai avanti. Amen. Come Pietro.
Amen, al nome di Gesù.
Capisci cosa ha fatto Pietro? Perché ti continui a dire Pietro? Perché Pietro è quello che ha rinnegato Gesù.
Che poteva essere super scoraggiato.
Capisci? E quello poteva informarsi e dire qual è l'albero dove Giuda si è impiccato un pezzo di corda per cortesia, perché a 2-2 li mandò Gesù, vado a impiccarmi anch'io, siamo due feste invece di uno. No, lui cosa fa? Pianse amaramente lacrime amare. Ma invece andare a impiccarsi è andato a sgridare il diavolo, è andato avanti come Elia, è andato avanti come Gesù le aveva insegnato, e quando Gesù ritorna, ecco che lo trova a pescare insieme a chi? Agli altri apostoli.
Agli altri apostoli. E dice: andate a dare la notizia ai miei discepoli e a Pietro.
E a Pietro. Perché ha detto e a Pietro? Perché Pietro era quello che diceva: ma sicuramente Gesù tornerà per gli altri, ma non per me, disgraziato come me che l'ho rinnegato. E Gesù dice: avvertite gli altri miei discepoli e Pietro, quella pecora
smarita,
estraviata, quella pecora fuori binario. Alleluia.
Amen. Questo esempio di Elia mostra anche che in mezzo allo scoraggiamento, quando uno può anche mormorare contro Dio, esagerare con le sue dichiarazioni, come Elia ha detto che sono solo io il rimasto, non c'è nessun altro profeta tranne me, quando uno esagera e praticamente esce dalla volontà di Dio, Dio lo stesso l'ha accompagnato ogni secondo e lo ha guidato. Per questo, come dici tu Giuseppe, andare avanti anche se ci sentiamo scoraggiati, non dare tanto attenzione ai sentimenti nostri, ma seguire Gesù, perché lui non ci lascia anche se noi siamo scoraggiati e mormoriamo. Gesù è lì, non ci lascia.
Alleluia. Quindi fratelli, non guardiamo noi stessi, altrimenti se guardiamo noi stessi, il diavolo ci ha un grande alleato, un grande alleato, e se guardiamo noi stessi, il diavolo vedrà il suo alleato. Qual è l'alleato del diavolo? La nostra mente carnale.
Sì.
Il diavolo può contare sulla mente carnale nostra, perché è una mente carnale ereditata da papà Adamo. Siamo nella stessa fossa, va bene? Quindi guardiamo noi stessi, va bene? Quindi, ma dobbiamo dimenticare noi stessi, perché questo è il comandamento che Gesù ci ha dato. Luca 14,33, Matteo 8,34, Marco 8,34 e Luca 14,33.
Luca 14,33. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo.
Marco 8,34,36.
Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 36. E che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua?
Allora, che rinneghi se stesso, non, che non ci sfugga. Dobbiamo rinnegare noi stessi. Cosa vuol dire? I nostri pensieri, i nostri scoraggiamenti, la nostra depressione. Non abbiamo tempo per essere depressi. Non abbiamo tempo, non c'è tempo per scoraggiarsi.
Non c'è tempo
di guardare con la brutta faccia allo specchio. Siamo troppo occupati a guardare Gesù, troppo occupati ad amarlo, troppo occupati a servirlo. Troppo occupati. Quando ci svegliamo alla mattina e ci sentiamo un pezzo di immondizia, alziamoci e che l'immondizia lodi il Signore.
Amen. Gloria a Dio.
E presto
Gesù
diventerà oro, gioielli, diamanti.
Grazie Gesù.
Quindi uscendo dalla nostra mente carnale, entrando nella mente di Cristo. Abbiamo tutte e due la mente di Cristo nel nostro cuore. Perché ce l'abbiamo? Perché siamo nati di nuovo, perché abbiamo Gesù, perché siamo una nuova creatura, abbiamo lì. Però la mente di Cristo non si forzerà di prepotenza sopra la mente carnale, ma ci dà la scelta. La mente carnale invece cerca di opprimere la mente spirituale. Il Signore è un gentiluomo, lo Spirito Santo è un gentiluomo, lui è lì, non si forza, non si spinge, non è come il diavolo che spinge, sfonda la porta, entra e ammazza tutti. No, il Signore è un gentiluomo, lui dice: sto alla porta e busso. Sono Dio onnipotente, potrei sfondare la porta, ma io sono un Dio di amore, non sfondo niente, non entro dove non sono invitato. Il diavolo invece entra dove non è invitato, sfonda la porta, attacca, cerca di distruggere. Dio no, lui è un Dio che ama. Quindi i più grandi problemi che l'umanità ha, quali sono i più grandi problemi dell'umanità? A livello personale, liti, divorzi, mancanza di amore, divisione. A livello mondiale, a livello di nazioni, guerre, concorso agli armamenti, è tutto per cosa? Perché? Per la mancanza di amore, tutto perché? Per la mancanza di parola, per tutto perché il mondo non guarda al Signore. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Alleluia. Amen. Ci sarebbe molto altro da dire, ma forse è meglio che mi fermo qui. Cosa dici, Angie?
Eh sì, possiamo fermarci qui.
Perché vedo l'orario.
No, ma è un bel messaggio, è molto utile per tanti.
Come uscire dallo scoraggiamento, come uscire dalle depressioni, come uscire da problemi veri, problemi reali. Dice, sai, questo cancro è vero, questa maledizione finanziaria è vera. Certo, era vera anche al Calvario, era vera anche alla croce, erano veri i chiodi di Gesù sulle mani, era vera che lo chiamavano indiavolato, che faceva miracoli per stregoneria. Gesù faceva... dicevano che facesse, e Gesù non gli fregava niente, andava avanti, lui sapeva quella era la verità e andava avanti. A Gesù non gli interessava, non gli faceva né caldo né freddo quello che diceva il diavolo, quello che dicevano i nemici, i farisei, i suoi amici e nemici, non gli interessava niente, si va avanti. È come un professore di matematica che a scuola ti insegna la matematica e dice: la matematica è questa, 5, 10, 15, 20, 5, 5. E se c'è un gruppo di pazzi, un manicomio, che dice no, la matematica è un'opinione, no, dice no, è questa. Se la verità è Gesù, quindi non può essere Maometto, Buddha, Hindu e Confucio. La verità è questa, la matematica è questa, e se lo stai insegnando in un manicomio che nessuno la capisce, come questo mondo è un manicomio, vai avanti lo stesso. Noi professori di matematica, noi siamo professori di matematica, virgolette, matematica spirituale, matematica biblica, la matematica di Gesù, sappiamo che è la verità, andiamo avanti e non ci interessa niente di quello che dice il mondo, di quello che dicono di quello che dice il mondo pazzo. Va bene? Andiamo avanti. Amen, grazie, abbiamo Gesù. Trovato la verità, non la perdiamo.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Amen. Angela, ti darei il microfono.
Possiamo fermarci qui per oggi con i messaggi e ci risentiamo di nuovo domani alle ore 3. E nel frattempo meditiamo a questo bellissimo messaggio che si applica ad ognuno di noi, di fissare lo sguardo su Gesù, non su noi stessi, non sulle nostre situazioni e circostanze e persone attorno a noi, ma su Gesù, sulla parola. E così non ci scoraggiamo più.
Va bene, che il Signore vi benedica, vi dia la sua pace, vi sia benigno, protegga, vi benedica, moltiplichi il vostro amore, le vostre benedizioni.
Amen.
Vostre benedizioni spirituali e materiali. Vi tenga felici in famiglia, in amore, camminando in amore con le persone intorno. Se le persone intorno sono cristiane, piene di amore, cercate di essere allo stesso livello. Se invece sono pagani, se invece rigettano Gesù, siate amorevoli, siate come Gesù.
Amen.
Va bene, nel nome di Gesù Cristo, amen. Un grande,
amen.
Grandissimo bacio.
Amen.
Dio vi benedica, amen.
Ciao.
Grazie,
fratelli, vi vogliamo bene.
Un abbraccio, fratelli.
Ciao, ciao.
sei.